Quanti documenti su LinkedIn? Soprattutto su questi temi, la sostenibilità a volte non si capisce più niente.
E già, a volte ci si perde un po' in questo mare di informazioni.
Esatto. Per questo oggi facciamo un bel respiro e ci concentriamo su un documento in particolare, l'ESRS 1, uno standard europeo per la rendicontazione della sostenibilità.
Interessante.
Non solo una lista di cose da spuntare, ma un vero e proprio strumento utile per le aziende per affrontare il cambiamento climatico.
Ah, sì.
Sì, e anche per rispondere alle esigenze di trasparenza degli investitori.
Capisco.
Insomma, un tema che tocca a tutti, quindi che siate in preparazione di una riunione o semplicemente curiosi di saperne di più.
Certo.
Questa analisi vi darà gli strumenti per capire meglio questo mondo complesso. Quindi, cos'è di preciso questo ISRS 1? Ce lo spieghi in parole semplici.
Certo.
L'ISRS 1 in realtà è l'acronimo di European Sustainability Reporting Standard 1.
Ah, ok.
È come se fosse una mappa dettagliata per le aziende.
Una mappa che le guida nel comunicare in modo efficace i loro sforzi per la sostenibilità. Pensiamo a tutte quelle aziende che devono affrontare le sfide del cambiamento climatico e le crescenti richieste di trasparenza.
Ah sì, certo.
Da parte di investitori, stakeholder, e beh, per loro questo standard è fondamentale. Addirittura,
Addirittura.
la mancata adozione di questo standard richiede una giustificazione da parte delle aziende.
Wow. Quindi non è solo un obbligo.
No, no.
Proprio uno strumento a supporto delle aziende.
Esatto, un supporto concreto. Aiuta a gestire i rischi climatici in modo strutturato, a migliorare le performance ambientali con azioni concrete e misurabili.
Quindi non solo parole.
No, no, infatti.
E a soddisfare anche le aspettative, diciamo, di investitori, banche, insomma, tutti quelli che
Ci sei, esatto.
Ci tengono alla sostenibilità.
Si mettono tutti d'accordo, insomma, parlano la stessa lingua.
Perfetto. E questo documento elenca 9 requisiti chiave di questo ISRS 1. Li analizziamo uno per uno.
Volentieri.
Ok, perfetto. Partiamo dalle 1.1, che ci dà una panoramica generale delle informazioni aziendali relative al clima.
È un po' come la carta d'identità dell'azienda in tema di sostenibilità.
Sì.
Questa sezione iniziale è fondamentale per capire l'approccio dell'azienda al clima. Per esempio, un investitore può farsi subito un'idea di chi ha davanti,
Certo,
cosa aspettarsi.
Trasparenza fin da subito.
Esatto.
Poi abbiamo l'1.2, che descrive le politiche adottate per gestire gli impatti climatici. Cosa vuol dire in pratica?
Beh, qui l'azienda mette nero su bianco il suo impegno concreto per gestire l'impatto sul clima. Non basta dire di essere sostenibili, bisogna dimostrare come...
Con quali azioni?
Esatto, con quali politiche si traduce questo impegno.
Okay.
Per esempio, si possono descrivere le misure adottate per ridurre le emissioni di CO2, oppure l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, o così via.
Chiaro e tondo. L1.3.
Beh, qui si entra nel dettaglio di cosa è stato fatto. E quali risorse sono state stanziate? Trasparenza anche qui è la parola chiave.
Quindi l'azienda deve essere chiara su cosa sta facendo.
Esattamente.
E come sta investendo per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità.
Giusto. Un esempio. Un'azienda che investe nella ricerca di materiali biodegradabili per i suoi prodotti.
Ah.
Ecco, in questa sezione dovrebbe specificare quanto ha investito e i risultati ottenuti.
Perfetto. Andiamo avanti con l'1.4. Che definisce gli obiettivi aziendali in termini di riduzione delle emissioni e adattamento al cambiamento climatico. Ma perché è così importante fissare questi obiettivi?
Beh, perché dimostra un approccio proattivo da parte dell'azienda.
Ah, ok.
Non si tratta solo di reagire ai cambiamenti, di anticiparli e cercare di mitigarli.
Okay.
Questo è un segnale importante per gli investitori. Dimostra che l'azienda sta prendendo sul serio il suo futuro.
E la sua sostenibilità a lungo termine.
Esattamente. Esempio concreto. Un'azienda potrebbe porsi l'obiettivo di ridurre le emissioni del 30% entro i prossimi 5 anni. E spiegare come intende farlo.
Bene, chiaro. L'1.5 si concentra sul consumo totale e sull'intensità energetica dell'azienda.
Sì, è un aspetto un po' più tecnico.
Meno tecnico.
Ma fondamentale. Capire come l'azienda consuma e utilizza l'energia è cruciale per individuare aree di miglioramento e ridurre l'impronta ambientale.
Quindi un'azienda che monitora questi dati?
Esatto.
Può identificare sprechi energetici e ottimizzare i consumi.
Risparmio economico e maggiore sostenibilità. Due piccioni con una fava.
Ottimo. E l'1.6.
Questa sezione ci parla della produzione energetica e dell'utilizzo di fonti rinnovabili.
Un tema molto caldo in questo periodo.
Eh sì, direi fondamentale. Mette in luce gli sforzi dell'azienda verso un futuro energetico più sostenibile. Un'azienda che investe in pannelli solari o energia eolica dimostra un impegno concreto nella transizione verso le energie rinnovabili. E questo gli investitori lo apprezzano molto.
Certo, certo. Arriviamo alle 1.7, che riguarda la rendicontazione delle emissioni di gas serra, i famosi GHG, scopo 1, 2 e 3.
Esatto.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori cosa sono questi scopes.
Volentieri. Lo scope 1 riguarda le emissioni dirette.
Quelle prodotte direttamente dall'azienda.
Sì, come quelle derivanti dai processi produttivi. Lo Scope 2 si riguarda le emissioni indirette, quelle associate all'energia acquistata, come l'elettricità. E infine lo Scope 3.
Il più ampio.
Esatto. Include tutte le altre emissioni indirette lungo la catena del valore dell'azienda, come quelle legate ai trasporti, ai viaggi di lavoro, all'utilizzo e allo smaltimento dei prodotti venduti. Insomma, una visione a 360 gradi dell'impatto dell'azienda sul clima.
Davvero interessante. E E1.8, che si concentra sul prezzo interno del carbonio. Di cosa si tratta?
In pratica, l'azienda segna un prezzo interno alle emissioni di CO2, che produce questo, la spinge a ridurre le emissioni e a investire in tecnologie più pulite. Dimostra che l'azienda è consapevole dell'impatto ambientale.
Delle sue attività.
Esatto. E si impegna concretamente per ridurlo.
Infine, l'E1.9 analizza gli effetti finanziari derivanti dai rischi e dalle opportunità legate al clima.
Sì, un'azienda lungimirante non può ignorare l'impatto del clima sui suoi bilanci.
Certo.
Questa sezione dimostra che l'azienda comprende i rischi e le opportunità del cambiamento climatico e li integra nelle sue strategie. Facciamo un esempio. Un'azienda che produce bibite potrebbe analizzare l'impatto della siccità sulla disponibilità di acqua.
Che è una risorsa fondamentale per la sua produzione.
Esatto. In questo modo può mettere in atto strategie per mitigare i rischi.
O cogliere nuove opportunità.
Giusto.
Davvero affascinante vedere come l'ISRS1 offre un quadro così completo per la rendicontazione della sostenibilità.
Vero.
Dalle politiche aziendali agli impatti finanziari, questo standard spinge le aziende a essere più trasparenti e ad impegnarsi concretamente per la sostenibilità.
Assolutamente.
E voi cosa ne pensate? Quali di questi requisiti vi ha colpito di più? Vi siete mai chiesti come le aziende che seguite affrontano questi temi? Insomma, la comprensione delle ISRS1 è fondamentale per chiunque sia interessato alla sostenibilità e alla responsabilità aziendale. E questo standard ci dà gli strumenti per valutare l'impegno delle aziende nella lotta al cambiamento climatico. Vi lascio con una domanda. Alla luce di quello che abbiamo discusso oggi, quali domande fareste un'azienda in merito alle sue pratiche di sostenibilità? Vi invito a continuare ad approfondire questo tema e a cercare report e ISRS1 delle aziende che vi interessano. Navigare tra documenti complessi può essere scoraggiante, ma avere una chiara comprensione di standard chiave come l'ISRS1 semplifica notevolmente il percorso.
Buon lavoro!